potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché?
Allora, per domenica 11, anzi no, scusate, già, ho già sbagliato data, è il 12. Il 12, vabbè, io ancora sto dormendo, sono uscito. Non so
che cambia le date.
E allora, sì, il 12 oggi si vota, iniziamo subito così, quindi andate a votare, l'affluenza nelle urne dagli amici e compagni che stanno insomma già facendo i rappresentanti di lista, dice che è abbastanza insomma alta, però vi invitiamo naturalmente tutti i compagni ad andare in e gli ascoltatori ad andare a votare. Detto questo, ricordiamo i numeri della radio, il conto corrente postale della radio 6180 4001 e il telefono per chiamare in diretta sia a questa trasmissione, ma per chiamare in radio quando volete, è il 0649175050. Anche il sito della radio www.ondarossa.info. Lasciamo subito la parola a Ettore.
Allora, stamattina, no? Come al solito, vengo anch'io a fare il proprio dovere, anzi, ho fatto talmente bene stamattina che ha cominciato un minuto prima. Perciò speriamo che gli ascoltatori hanno già fatto quello che dovevano fare, andare a votare, hanno suonato i campanelli dei condomini per avvertire l'altri. Io passando al seggio dove voto io ho visto che c'era fila, insomma c'era gente che aspettava in fila, come successe quando abbiamo raccolto le firme del referendum, che facevano tranquillamente a fila i banchetti. Il risultato, poi ne parleremo in una seconda parte della trasmissione, del referendum non è se si vince, anzi si deve vincere, si deve raggiungere il quorum, è merito di quei comitati di base che da soli, isolati, senza che nessuno ne dava notizia, sono riusciti a raccogliere 1,5 milioni di firme sui referendum dell'acqua. I comitati che erano contro tutti, tutti ci avevano contro, non che erano comitati contro tutti, ma ci avevano tutti contro. Oggi vediamo che c'è, al massimo c'è quello che dice andate al mare, però questo vedremo cosa succede stasera. Noi nella prima parte la vogliamo dedicare a un'altra elezione molto importante. Anche oggi si vota in Turchia, elezioni in cui i curdi quest'anno partecipano alle elezioni avendo fondato assieme ad altre forze un blocco, voi ce lo spiegate bene, una coalizione in cui, proprio perché dicono non vogliamo andare in montagna, non vogliamo fare solo la guerriglia, ma vogliamo partecipare, partecipare alla vita democratica, cercando di trasferire questa situazione, poi lo spiegheremo, però nel frattempo gli impediscono di fare campagna elettorale, mettendo preventivamente in galera i candidati, insomma, e poi Erdogan si erge al paladino della difesa dei palestinesi, dei siriani, e pronto anche a intervenire con l'esercito, ha detto ieri sera. E però all'interno massacra un popolo da secoli, da 30 anni, 40 anni, vengono, tiene chiuso in un'isola abbandonata, no? Isolato, perché c'ha paura della contaminazione. Ocalan, l'anima del popolo curdo, ma possiamo definire così, forse io sono un tifoso troppo eccessivo di Ocalan, però io penso che sia l'anima, no? Lo spirito della resistenza dei curdi. Boh, sentiamo a voi, no? Come vanno le cose, cercheremo un contatto anche con gli osservatori, quelli ufficiali e quelli che sono, diciamo, militanti, che sono partiti con le associazioni di umanitarie, diciamo, le associazioni che intervengono, a vedere l'andamento di queste elezioni. Che speranza ci sono se i rappresentanti di questa blocco, diciamo, sociale che si è messo insieme, possono avere aspettative di avere qualche rappresentante in Parlamento. Pertanto, parola a chiunque di voi. Vai.
Buongiorno, siamo della rete Kurdistan Roma, costituita da varie associazioni romane che lavorano da diversi anni sul Kurdistan. Allora, di noi sono partite 8 donne, più lontano?
No, più vicino.
Sono partite 8 donne come delegazione per presiedere appunto allo scrutinio e comunque proprio alle votazioni che ci saranno in particolare in Kurdistan. E, diciamo, questo oggi appunto è un momento molto importante, si arriva al 12 giugno in Turchia dopo una serie di violenze ripetute e costanti rispetto a tutte le manifestazioni elettorali e non che il movimento curdo ha messo in piedi in quest'ultimo mese, o possiamo dire anche negli ultimi mesi, perché di fatti la repressione va avanti dal Nevroz, ovvero dal 21 marzo in poi, quando appunto hanno lanciato la cosiddetta disobbedienza civile, ovvero attraverso delle tende democratiche nelle principali città, ma non solo. Il movimento curdo appunto voleva attraverso queste tende...
No, tu ti devi abituare, noi facciamo così a trasmissione, quando c'hai le cose da dire le devi dire... distrarre da noi, insomma, perché noi facciamo altri movimenti, questo per far capire pure agli ascoltatori quanto è difficile, però questa è una trasmissione come si sta a conversare, okay, liberamente.
Quindi allora, riprendendo il filo, diciamo, il movimento curdo aveva lanciato le tende democratiche in cui appunto le persone potevano essere informate dettagliatamente su quale sarebbe stato diciamo il programma nel dettaglio del partito Blocco Democratico per la Pace e per il Lavoro, costituito non solo dal personalità curde ma anche della sinistra turca e anche parte poi delle comunità armene o aleviti o cristiane, insomma delle minoranze che sono tra l'altro molto consistenti anche in Turchia. Diciamo, questa è la grande novità che poi porta avanti il BDP con queste elezioni. E le tende sono state continuamente represse, nel frattempo ci sono stati appunto più di 3.000 fermi e una parte consistente sono stati tradotti anche in arresti. Ci sono state anche delle uccisioni.
Sì, si sente, va bene, va bene.
Io perdo la voce ogni tanto.
No, no.
E quindi diciamo il clima insomma non è sicuramente dei migliori, ci sono stati anche degli attentati alla Erdogan stesso e alla sua scorta e, insomma in varie zone poi non soltanto del Kurdistan ma anche della Turchia stessa. Quindi diciamo il dato più importante è che l'HPP appunto gestito da Erdogan, insomma che presiede Erdogan, i sondaggi lo danno per vittorioso anche questa volta e il BDP che si presenta con più di 66-67 parlamentari nella speranza poi di riuscirne ad ottenere almeno 22. E l'altro dato sicuramente nuovo è quello del partito, il CHP, che si rifà poi alla tradizione kemalista, diciamo il partito laico, e che ha avuto un cambiamento di segretario e ha fatto sì insomma che negli ultimi mesi ci fosse un ritorno un po' alle origini socialdemocratiche, quindi rimettendo anche al centro dell'attenzione il problema del lavoro, dell'economia eccetera. E chi forse insomma riuscirà a perdere fortunatamente anche dei voti è il movimento invece ultranazionalista filodestro, possiamo dirlo, che è la MHP, e appoggiato poi negli anni, fino a pochi anni fa, ma anche tuttora, insomma, dai famigerati lupi grigi, che sono la parte poi più fascista, insomma, e violenta presente in Turchia. E questo diciamo è il quadro dei partiti. Noi appunto come rete abbiamo appunto 8 donne che sono lì a presiedere tra l'altro le elezioni a Dersim, che è una zona che si trova nel centro poi del Kurdistan turco. È una zona insomma che ha avuto una storia, un passato particolare, perché appunto negli anni 30 è stata teatro di una grandissima repressione. Sono state uccise migliaia di persone perché alevite, e quindi per annientare poi quella che era la loro identità, insomma, perché poi è stata anche sempre un paese che diciamo contro il potere degli ottomani, ma anche contro Kemal stesso. E ci stiamo preparando poi per il collegamento e quindi sicuramente da loro insomma avremo delle notizie anche più fresche di come stanno andando le elezioni.
Un attimino, perché stiamo per andare in collegamento con... Siamo... Pronto?
Pronto,
ci ascolti?
Sì, sento. Beh, non abbastanza bene, però riesco a sentire.
Questi sono i servizi che ci abbiamo telefonici, insomma. Non possiamo fare altro.
No, ma anch'io sono in un posto di montagna, quindi credo che...
Guarda,
no, noi ti sentiamo bene, Francesca. Ciao, siamo qui in radio con Marisa, Valentina e Giovanna.
Ciao a tutti.
Ciao, dai.
ti lasciamo interloquire fra di voi e ci raccontate com'è, che clima c'è lì in questa giornata elettorale. Sai che si vota pure in Italia. Qui il clima è tutto diverso, no? Noi dobbiamo solo raggiungere il quorum. Voi quale sono il clima e come dovete...
Dunque io adesso sono nella città di Dersim, Tunceli in turco, e insieme alla delegazione italiana siamo 9 persone, ci siamo divisi in gruppi e stiamo monitorando oltre alla città di Dersim, proprio il centro, altri 7 villaggi e città nei dintorni di Dersim. E qui la situazione è piuttosto delicata, nel senso che Dersim è un luogo particolare dove, a differenza delle altre città del Kurdistan, dove la maggioranza, diciamo, il blocco del partito curdo, la piattaforma all'interno della quale si presenta il partito curdo, ha come diciamo concorrenti i rappresentanti del partito al governo, il partito della KPP. Invece qui a Dersim il partito che finora ha sempre avuto la maggioranza è il partito CHP, che è il partito appunto nazionalista, e qui la situazione nei seggi è veramente particolare, perché abbiamo registrato in più occasioni l'interferenza di persone terze che sono entrate all'interno anche proprio del box dove si vota, addirittura anche i presidenti dei seggi hanno accompagnato, diciamo, secondo una procedura non esattamente legale, persone soprattutto anziane all'interno del box. La scheda elettorale è assolutamente difficile da comprendere per soprattutto gli anziani, soprattutto gli analfabeti. In questa zona, nei villaggi, la popolazione è molto anziana, la maggior parte non sanno leggere e scrivere, e tutti ci dicono che loro in realtà non comprendono bene questa scheda elettorale, all'interno della quale fra l'altro i candidati indipendenti del blocco curdo hanno una posizione finale, diciamo, sono posti in un modo che veramente rischia di far commettere degli errori. Quindi continuiamo a registrare in tutti i seggi questo tipo di situazioni, cioè c'è una sorta di, c'è un'atmosfera tesa, le persone non si sentono, cioè non sono e non si sentono veramente libere di votare, di esprimere il loro voto, perché in ogni luogo vediamo che vengono, come dire, accompagnate fino al box, seguite, quindi per ora è questo quello che stiamo notando. L'affluenza è numerosa, ecco, cioè questo sì.
Francesca, sì,
nella maggior parte dei seggi.
Francesca, scusa, sono Marisa, ciao. Senti, no, siccome si era parlato a proposito di situazione molto tesa, no, di cui tu sta parlando, però prima che noi partissimo avevamo delle informazioni rispetto a quello che era il clima dentro i seggi, addirittura si parlava di persone armate dentro i seggi, si sta verificando questa cosa oppure no?
Assolutamente sì, allora la nuova legge di quest'anno prevede la presenza di militari o polizia a 15 metri dal luogo del voto, insomma, e mentre nelle ultime elezioni era 50 metri, quindi la distanza è stata notevolmente ridotta. E finora nei seggi che ho visitato io personalmente ho riscontrato la presenza di almeno 5 militari all'esterno dell'edificio. In questo dove sono adesso non ci sono i militari, ma ci sono 4 rappresentanti della polizia armati, e adesso proprio in questo momento in cui parlo sono saliti 3 poliziotti che stanno dirigendosi verso il mio amico, il mio compagno traduttore, perché ci stanno facendo molti problemi per il fatto che stiamo girando i seggi. Quindi sì, la situazione è tesa, adesso sto seguendo io la polizia che si dirige esattamente dove eravamo noi all'interno del seggio.
È un classico.
E quindi sì, è questa la situazione, è veramente teso, sì. È veramente tesa, è veramente difficile.
Senti, chi c'è oltre, voi siete l'unica delegazione a Dersim, è quella italiana o ci sono anche altri osservatori?
No, a Dersim siamo noi italiani. Sì.
Solo gli italiani?
Siamo noi italiani.
Ma vi siete
se non vi dispiace io vorrei un attimo capire cosa sta accadendo.
Va bene,
perché c'è...
va bene.
E vi devo salutare, casomai ci risentiamo dopo.
Sì,
perché sono arrivati loro, è arrivata la polizia, devo un attimo capire, mi chiamano da lì.
Sì, va bene Francesca, dopo. No, volevo solo
d'accordo,
dire una cosa. Sì, ciao,
ci riproviamo a chiamarla.
No, volevo solo dire una cosa rispetto alle intimidazioni e il clima elettorale che si vive nel sud-est della Turchia, perché noi per esempio siamo stati anche nel 2009 alle elezioni amministrative, che hanno avuto altrettanto importanza perché ha avuto un risultato quasi referendario, proprio perché il partito, il DTP, che poi è stato sciolto e poi da cui è rinato il BDP, ha avuto insomma un risultato schiacciante. E il clima di tensione, di intimidazione, pur non essendoci persone armate, ma comunque si percepiva e c'era, cioè, le azioni di disturbo anche nei nostri confronti, noi in quanto osservatori, appunto c'era già stata nel 2009, ma anche insomma in tutte le elezioni precedenti. Volevo dire un'altra cosa, in questo momento aggiungo, c'è una delegazione di parlamentari italiani a cui noi abbiamo in qualche modo così chiesto cortesemente che non si limitassero a monitorare il risultato elettorale o tutto il clima di tensione di Ankara o di Istanbul, ma magari di prestare un po' di attenzione a quello che succede appunto da Diyarbakir in poi. Proprio perché solitamente si tende, no, ad andare nella Turchia occidentale, a rientrare con evidenziando dei miglioramenti che la Turchia ha fatto, insomma il suo interesse a entrare in Europa, però poi di fatto, come dicevi appunto tu, insomma la Turchia è abbastanza complessa come situazione politica, perché la questione curda veramente ha bisogno, e credo che il risultato elettorale di queste elezioni siano proprio l'arrivare a una soluzione politica e non militare della questione curda, perché le rivendicazioni del popolo curdo da diversi anni, il leader Öcalan appunto che è incarcerato dal 99, abbiamo la Guantanamo d'Europa però nessuno ne parla. Voglio dire, i vari scambi che ci sono stati, perché comunque esistono, perché Öcalan ha scritto una roadmap, però lo sappiamo solo noi, io, Valentina e Luciana, cioè nel senso che esiste un movimento, o veramente è una insomma vivacità intellettuale e politica in quella parte del mondo, che secondo me è chiaramente importante. Proprio per un equilibrio e per una risoluzione pacifica di tutta una serie di conflitti che ci sono nell'area. Quindi sì, credo veramente che forse sarebbe opportuno magari continuare, adesso colgo l'occasione per continuare a parlare eventualmente e avere più spazi d'ora in avanti, perché sennò sembra che se ne parla solamente quando avvengono degli avvenimenti eccezionali. Per esempio oggi i giornali, tutti i giornali, elezioni in Turchia, benissimo. Però è anche vero, io per esempio la rassegna stampa precedente a questa giornata, c'è una informazione secondo me un po' fuorviante, la storia per esempio io ho letto sulla stampa e mi sono anche permessa di rispondere a Marta Ottaviani, in cui chiaramente puntualmente si fa un'analisi più o meno fedele alla situazione, però poi di fatto arriva dopo il 15 il Kurdistan sarà messo a ferro e fuoco o il paese verrà messo a ferro e fuoco. Non è vero, perché io, che appunto dai materiali che sono stati distribuiti, dalle informazioni che io ho, che noi abbiamo, proprio perché seguiamo più da vicino la questione, non ho mai avuto segnali di questo tipo. Certo, sicuramente cambierà qualcosa dopo questo risultato elettorale, sicuramente è un momento importante, ma io credo che sicuramente, forse, non lo so, forse è un appello che faccio all'Italia e all'Europa, perché davvero, cioè, davvero ascolti. E si faccia partecipe di questa soluzione, perché se no continuiamo a pensare, perché gli accordi tra la Turchia e gli Stati Uniti li conosciamo perfettamente, continuiamo, anche la stampa italiana, ma anche quella più, come dire, sensibile, si continua a pensare al movimento curdo come un movimento terrorista, perché sta nell'elenco delle associazioni, delle organizzazioni terroristiche, per cui, cioè, non siamo, nessuno se ne occupa, perché vabbè, sono terroristi, per cui le rivendicazioni di diritti civili, il diritto all'esistenza, se questo vuol dire essere terroristi, vabbè, allora non lo so, siamo tutti terroristi, non lo so.
E questo è il metodo, no, delle cose. Cioè, la stampa ha parlato di queste elezioni dicendo si aspetta un plebiscito per Erdogan, cioè inserendolo già come un leader delle democrazie occidentali, in questo senso. E invece noi sappiamo quello che combina in Turchia verso i curdi, ma proprio pure verso il popolo turco, non è che ci va liscio, no, è un personaggio insomma abbastanza, per la sua capacità. Certo, sta parando sto vento che si muove nei paesi arabi, perché penso che influisce anche come sta influenzando l'Occidente, no? Questa speranza di libertà che poi non si sta realizzando, queste ribellioni e stanno massacrando pesantemente, poi non ne parlano più, magari spostano l'argomento sulla scusa della Libia, che lì è è una guerra d'aggressione e di rapina, insomma, quelle classiche guerre dell'Occidente. Cioè, saranno facendo, certo, con questo clima, con questa tensione, dalla telefonata spontanea venuta così, l'abbiamo assistita in diretta, i risultati elettorali già sappiamo che cosa possono di un osservatore italiano che sta lì, un volontario che sta soltanto guardando per vedere che cosa può succedere se c'è libertà. Noi abbiamo dovuto interrompere una telefonata perché la polizia si è avvicinata. Adesso do la parola a Valentina, che sta da 3 ore, è pronto, è sempre qui, sono tutti i microfoni aperti come i telefoni.
Dimmi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, io aggiungo a quello che diceva Francesca, naturalmente, ma a quello che dicevano qui dalla redazione Luciana e Marisa, alcuni dati che riguardano anche la legge elettorale in Turchia. Uno degli aspetti più scandalosi della legge elettorale curda è che lo sbarramento è al 10%, e il che chiaramente ha imposto al partito curdo, al BDP, di candidare dei candidati indipendenti all'interno del blocco Lavoro, Democrazia e Libertà. Diciamo che certamente insomma i curdi hanno anche grandi...
Sì. Non ti voglio interrompere, sì. Solo per capire, per fare capire che cosa significa questo, sì, blocco al 10%. Votano 50 milioni.
Berlusconi lo vorrebbe fare pure qua.
No, no, per capire, perché qui già c'è al 5% e vediamo che partiti con 2 milioni di persone, esatto, che votano stanno fuori dal Parlamento, no? Lì più o meno lo stesso numero di elettori, 50 milioni, sì, come a noi,
modo, sì,
vanno a votare, significa che 4 milioni di persone rischiano di non avere rappresentanti parlamentari perché arrivano al 9,90%. Insomma, questa è la democrazia che loro pensano che va difesa, pure l'Occidente, che pensano di accorpare un modello di società all'interno dell'Europa, perché il loro modello non è quello che pensiamo noi, ma è il modello dalla Turchia che vogliono importare in Europa. Non è che vogliono portare un altro modello in Turchia, no, no, proprio ci prendiamo quest'altro bel pezzo di regime e così noi possiamo, no, allargare, perché poi ci avevamo tutti i paesi dell'est che la democrazia, insomma, non la sanno forse manco scrivere ancora, però la portiamo dentro, diventiamo l'Europa dell'Occidente, alla democrazia occidentale. Scusa.
No, no, insomma, sono sostanzialmente d'accordo. E quello che volevo appunto aggiungere è che in ogni caso questo blocco, questa formazione che raccoglie non soltanto deputati curdi, ma insomma deputati di tutte le minoranze presenti in Turchia, come diceva Luciana, e lo ribadisco, cristiani, aleviti, assiri, conta di riuscire ad eleggere in Parlamento almeno una trentina di deputati, insomma, tra i 30 e i 35, queste sono le stime, insomma, il che chiaramente determinerebbe una situazione di grande, insomma, determinerebbe anche una vittoria, un cambiamento importante nella composizione del Parlamento turco. Per il resto volevo aggiungere che... Vai.
Allora, per integrazione di quello che diceva Valentina, volevo anche sottolineare che questa presenza comunque così consistente del partito curdo come DTP era già avvenuta nel 2007, poi in seguito a un procedimento diciamo, giudiziario nei confronti di questo stesso partito, insomma, sono riusciti addirittura ad abolirlo. E quindi tutti i parlamentari, appunto ben 22 che erano presenti al Parlamento, sono stati destituiti in qualche modo. Quindi, come dire, nonostante le grandi vittorie che loro portano avanti, nonostante appunto anche questo senso di grande legalità, come dire, quindi di presentarsi, essere riconosciuti come parlamentari democraticamente eletti da milioni di persone, hanno da parte poi insomma dell'HPP, comunque di tutto il governo turco, insomma, c'è sempre una politica di repressione tale per cui qualsiasi cosa che viene fatta appunto ti portano anche a chiudere lo stesso partito.
Forse hanno l'interesse a tenere nella clandestinità per poi giustificare che sono terroristi. Cioè, perché noi ce lo dobbiamo dire, la stessa cosa succede in Palestina, no? Non riescono a dargli un minimo di spazio di agibilità di vita, manco democratica, di poter vivere. La reazione, quando uno è così, è proporzionale a quello che ricevono. Ecco, questi sono i terroristi. Loro hanno questo modello di spinta, altrimenti se c'è una democrazia si va a votare chi esprime, poi si confrontano le varie idee, però è un'operazione che penso che è giocata con gli accordi internazionali con gli Stati Uniti, no? Come gli Stati Uniti sono forti in Turchia, sono forti in Israele, e il modello è quello, insomma, che prevale. Penso che sia questo, altrimenti... No, altrimenti non potrebbero dire che sono i curdi terroristi, così, un'etnia, un popolo è definito terrorista come popolo, non è una fazione dei curdi, è il popolo curdo che sono dei terroristi, come sono i palestinesi dei terroristi, no? Perché le spingono a questa condizione, cioè è il modello americano che sta prevalendo in Turchia e in Israele, insomma. Certo. Cioè, io non riesco a vedere le differenze fra le due resistenze, insomma.
Beh, poi queste sono le etichette, le gabbie occidentali che, voglio dire...
No, secondo noi le differenze ce ne sono, vabbè, a parte, diciamo che, va bene, la discussione... Non si colloca no. Il nome di... No, diciamo che c'è una grande differenza, insomma, se poi, vabbè, se Palestina è intesa come appunto Gaza e Cisgiordania, sicuramente insomma c'è una repressione sicuramente molto molto più feroce di quella che poi viene vissuta in Kurdistan. In Kurdistan la grande forza sicuramente di questo movimento è quello che comunque loro riescono a governare, infatti nel 2009, quindi quando siamo stati osservatrici anche noi, insomma, di quella grande esperienza amministrativa, loro sono riusciti a conquistare più di 99 municipalità, moltissime province, eccetera, quindi hanno, come dire, un potere veramente esteso, e non è un caso che man mano che conquistano potere amministrativo c'è una repressione sempre più grande, insomma soltanto in 2 anni appunto dopo le elezioni sono riusciti a arrestare più di 2000 persone, ma non soltanto della società civile, deputati, sindaci, attivisti, quindi, come dire, minano continuamente, insomma, il movimento curdo come possono. E la grande differenza è anche che poi, se noi lo vediamo soltanto anche rispetto ai due grandi partiti, Hamas, l'OLP, eccetera, è chiaro che invece quello del noi quello che teniamo sempre a sottolineare è che BDP comunque si contraddistingue per essere un partito laico. Un partito laico dove la religione appunto non ha, come dire, accoglie tutte le minoranze, ma non è un partito religioso assolutamente. Probabilmente questa è anche una delle altri motivi per cui debba essere in qualche modo represso o comunque non debba diffondersi, no? Anche nel contesto turco, insomma. Io farei uno stacco musicale perché stiamo parlando,
sì,
molto.
No, già abbiamo passato la prima mezz'ora, quindi andiamo in musica.
Çapulcu, ne çapulcu, ben de şimdi milyonlar. Bir de bir soru soruyorum. O Urfa'ya Hakan niye paşa gelmiş ya? Memleketin desme ara netlo netlo Aman lübem divaran netlo idolo Amsın sen azindana netlo netlo Gel etmiştin mi varan netlo netlo Kim afrot ne ara netlo idolo
Para sen mat bari di zeme kitari Roja pe auri ma diro nari Gel rabu ești voi te cuși în arzgari Agri da ja ne karn vem re në nari Gel nesekni, am e gjit brëkhodane Kho bevre agredane, be hedefa zhijane Am shjar guna, be shjar guna ser hildane Hedin ser e khoa hrdin ala Kurdistane Zhe më zhë dumane, roja ola ti arbu Zhe kosh a zindane, derja ashe ti bebu Qar parqa hebu, na parqa parqa bun Le ame bëbën jek, be shoresh e ser hëbun Iro dema dhe me kinu, do zhi bu di rok Ronia peshe rosh bu ia, di ka di qirok Be le bedin, be gjan, azat be fere kebo Be gjan, be hui nam tere na
Hemketin desme ara Notlo, notlo Eman lübem divaran Notlo, idolo Hem sensin azindana Notlo, notlo Gel etmiştin mi varan Notlo, notlo Kim afrot ne ara Notlo, idolo
Hemketin desme ne yaran Bil desti eleşkeran Me verdin jı desti O ye kuina insanan
Allora torniamo in diretta, stiamo cercando di risentire
Francesca
che è l'osservatore che sta, come si chiama?
A Dersim,
per vedere che cosa succede, non riusciamo certo. A prendere il contatto, adesso cercheremo mentre noi continuiamo la discussione, il confronto qua su questo a parlare con Istanbul. Con l'altro osservatore per vedere che clima c'è là, insomma mi sembra che è un clima abbastanza restrittivo per non dire altro, c'è da chi si erge a difensore dei popoli arabi che si stanno ribellando, no? Come sta facendo così con la Siria, minacciando la Siria. Io non pio posizione che cosa succede, io sto sempre col popolo che si ribella. Però vorrei capire che cosa sta avvenendo. Allora, forse siamo riusciti? Allora, stiamo in collegamento. Pronto?
Pronto?
Francesca, pronto? Che è successo?
Niente, è successo che da questo seggio hanno preferito mandarci via, nel senso che si sono lamentati i presidenti dei vari seggi, si sono lamentati perché noi, io e l'altro osservatore stavamo facendo appunto il nostro monitoraggio e ci hanno detto che comunque non eravamo autorizzati a fare questa cosa e allora hanno chiamato anche la polizia che stava qui fuori per appunto farci uscire praticamente dal seggio e la scusa è che appunto abbiamo scattato due foto e che non è legale.
E se si accorgono che sei in corrispondenza con la radio non succede niente?
Come?
Se si accorgono che stai parlando in diretta in una radio italiana non succede, noi ci avevamo avuto paura a questo.
Non lo so, infatti loro appunto mi stanno anche guardando, non so, adesso in questo momento stiamo uscendo dal seggio e stiamo andando, cioè stiamo proprio andando via da qui perché appunto non abbiamo potuto proseguire il monitoraggio, ci hanno chiesto i documenti che non abbiamo dato alla fine perché in fondo cioè ce l'avevano chiesti i rappresentanti dei seggi, la polizia poi non ha continuato con questo atteggiamento, quindi non erano, cioè quello che hanno dato è che no, stavano semplicemente, come dire, supportando la scelta dei rappresentanti dei seggi di farci andare via senza troppo marcare però, come dire, la cosa, proprio perché evidentemente la mia presenza ha un po' funzionato da deterrente perché mi hanno chiesto espressamente cosa ne pensavo, cosa avevo visto se in Italia è meglio o peggio la situazione durante le elezioni, quindi insomma non lo so, è tutto molto, è strano, cioè è proprio teso, la situazione è tesa perché c'è questa pressione costante sulle persone che devono andare a votare e su chi arriva, evidentemente, proprio.
Ma ci sono controlli dentro la città? Cioè uno stato di militarizzazione maggiore più del solito oppure no? A Dersim.
No, la città, vabbè, è sempre controllata militarmente, i villaggi. No, non più del solito, sono nei seggi. Nei seggi ci sono in ogni seggio polizie e militari fuori all'esterno. Adesso stiamo entrando in macchina, quindi probabilmente non mi sentirete più molto bene.
Va bene, Francesca, noi ti salutiamo, ti facciamo auguri, poi eventualmente ci aggiorniamo per sapere com'è andata pure dopo le elezioni.
Qui sì, finisce di votare alle 4 e praticamente qui a Dersim, dove sono io, alle 5-6 dovremmo già avere i risultati.
Va bene, perché sentiremo Istanbul adesso. Grazie, ciao.
Ok, grazie.
Qua
grazie,
ti salutano tutti,
Ricambio. Ciao a tutti, ciao ciao.
Allora, nel frattempo che noi cercheremo di sentire Istanbul, voi stavate facendo un discorso prima di mettere la musica, potremmo proseguire sulla cosa. I microfoni sono aperti e a voi la voce.
Dunque, no, volevo dire che la campagna elettorale nella regione curda è stata fatta veramente casa per casa, villaggio per villaggio, insomma. E tra l'altro tra i candidati del blocco ce ne sono alcuni che insomma hanno anche un simbolismo fortissimo, portano anche un simbolismo fortissimo, e si tratta in particolare di Leyla Zana e di Atip Dicle, che insomma qualche anno fa sono stati carcerati e accusati di separatismo, insomma. Quindi la candidatura di questi due personaggi politici ha una carica simbolica per il popolo curdo, insomma, di un certo peso. No.
Scusa, voglio dire solo una cosa, che non lo so, forse molti non sanno che comunque Leyla Zana è una di quelle deputate che si è fatta 15 anni di carcere perché appunto la sua prima elezione al Parlamento turco aveva prestato giuramento sia in turco che in curdo. Anzi, non solo, si dice anche che fosse andata in Parlamento con un fiocchetto, con i colori, come se andassi io col tricolore da qualche parte, e invece Leyla Zana ci è andata con i colori della bandiera del Kurdistan, e questo gli è costato 15 anni di carcere duro, duro.
Curdo, diciamo, è della stessa cosa.
Turco.
Come quando dicono mamma li turchi.
Vabbè, qui, esattamente.
È proprio perché non è un detto, è un detto popolare, perché...
Certo, certo.
Vai Valentina.
No, volevo sottolineare questo aspetto, che comunque, come diceva Luciana prima, no? Dopo il risultato elettorale del 2009... appunto la risposta alla vittoria schiacciante del partito, diciamo, antagonista, la rappresentanza del partito filo curdo ha portato in carcere una serie di militanti, amministratori, minori. In Turchia ad oggi ci sono quasi 2000 minori in questi anni che vengono arrestati solamente per aver partecipato a una manifestazione, per aver lanciato una pietra, e i capi di imputazione sono quanto quelli degli adulti e sono di associazione terroristica. Quindi anche questo, insomma, è un aspetto che voglio dire, forse bisognerebbe, si spera che il post elezioni possa modificare.
Questo metodo però denota il fatto che non ha assolutamente il controllo di questo popolo, di questo territorio, e si vede anche con il trattamento che fanno su Ocalan, che l'hanno chiuso in un'isola, in un carcere dove c'è solo lui e le guardie. Insomma, voglio dire, mi sembra che però è più una debolezza, che però quando uno è debole, avendoci in mano gli strumenti repressivi, l'adopera tutti, ma altrimenti se si sentirebbe sicuro reagirebbe in un altro modo.
Sì, a questo proposito sono stata recentemente al Neuroz e quello che ho osservato e che credo sia importante ricordare è lo stato di impunità totale della polizia curda e turca, che quindi corrisponde di fatto a uno stato di polizia per cui non c'è più una presenza militare dell'esercito diffusa come c'era 10 anni fa, ma di fatto la polizia a mano libera al pari dell'esercito, dei militari. E la repressione avviene su donne, bambini, uomini, anziani, indifferentemente, e parte da provocazioni minime che possono essere il lancio di un sasso, però quello che ho osservato io durante il Neuroz sono stati sit-in pacifici, la gente era seduta a terra, cantava e...
Ricordiamo che cos'è, perché una volta l'ho scambiato per un gruppo rock
Neuroz è un festeggiamento che si ripete ogni anno in tutte le città curde in primavera ed ha un forte valore simbolico e anche politico, nel senso che è una festa legata alla liberazione dalla tirannia, quindi da un potere repressivo a cui i curdi sono sottoposti da insomma un tempo immemorabile, esatto. E quello appunto che è successo quest'anno al Neuroz è che, a differenza degli anni precedenti, è stata indetta una marcia per la pace, non autorizzata, quindi in un certo senso improvvisata, a cui hanno preso parte moltissime persone, centinaia di persone, c'era quasi 1 milione di persone solo a Diyarbakir. E queste persone si sono avviate verso il Kocaeli Park, che è un parco che sta al centro di Diyarbakir, e lì sono state caricate dalla polizia con lancio di lacrimogeni e poi con diversi arresti e fermi. E nei giorni seguenti gli scontri sono continuati nella periferia di Diyarbakir e in tutte le altre città del Kurdistan, con diversi feriti e morti probabilmente. Quindi...
Scusa, volevo dare un altro... Scusami, Giovanna. No, a proposito di questo, infatti stavo... Cioè, alcuni dati...
Avvicinate sempre al micro.
Sempre a proposito del Neuroz, che quest'anno, per esempio, infatti ha avuto un'importanza fondamentale, perché da lì è iniziata la campagna elettorale. E volevo dire che sono anni che partono delle delegazioni dall'Italia, perché anche il Neuroz, essendo una ricorrenza con una forte connotazione politica, chiaramente è spesso proibita, ostacolata, vietata. Noi abbiamo una serie di video, di testimonianze di tutte le delegazioni che si sono recate lì da diversi anni, di una violenza inaudita, cioè i militari che raccolgono i bossoli dei proiettili, perfettamente non curanti della videocamera che li riprende. Quindi, a proposito di impunità, insomma, la dice lunga sul fatto che comunque si permettono di fare quello che vogliono. Quindi volevo dire che dal 22 marzo, in soli 60 giorni, la polizia ha arrestato almeno 2.800 persone, non solo, ma è morto un ragazzo curdo di soli 18 anni nel distretto di Diyarbakir, questo ad aprile, ma semplicemente perché partecipava a una manifestazione. E un'altra cosa che è interessante, durante la campagna elettorale, allora, il caro Presidente della Repubblica, Abdullah Gül, ha deciso di inviare 15.000 imam nel sud-est della Anatolia. Quindi il provvedimento chiaramente è stato condannato dal BDP, però a questo punto gli si è ritorto contro, perché... benissimo, gli imam che conducono la preghiera ogni venerdì, allora tutti gli osservanti e i praticanti il venerdì hanno praticato la preghiera in curdo, cosa che chiaramente probabilmente non si aspettavano. Uno di questi imam chiaramente è stato arrestato, per cui ecco, questo sempre per ritornare al discorso di come è stata portata avanti questa campagna elettorale in Turchia. Ribadisco, la Turchia che guarda con grande attenzione appunto alla Siria, la Turchia Erdogan che la Turchia che riceve a Istanbul e ad Antalya appunto i ribelli siriani, perché chiaramente strategicamente è interessato a proteggere e a tutelare i diritti delle persone che stanno protestando in questo momento.
Aggiungo l'altro dato fondamentale rispetto alle elezioni del 2007: l'HPP praticamente non ha incluso mai come dire, l'inclusione della Turchia in Europa. Questa volta non ne ha affatto parlato, perché appunto in questi ultimi anni comunque ha conquistato un ruolo e un potere così importante in quell'area, che di fatti poi appunto andando giù tra l'altro, insomma, è una cosa che viene, è evidente, diciamo, la Turchia in qualche modo secondo noi poi non interessa affatto questo ingresso in Unione Europea. Di fatti poi la Turchia con l'Europa ha sì invece dei rapporti fortissimi a livello commerciale, soprattutto nel settore delle armi chiaramente, e quello che invece sta puntando moltissimo e ha puntato molto in questa campagna elettorale è proprio il ruolo della Turchia in tutta l'area medio orientale, quindi con un ritorno al nazionalismo fortissimo e tanto anche di come dire, da offrirsi come territorio di pace per tutte le, appunto, i conflitti che si sono generati nell'area e così via. Quindi se prima in qualche modo secondo noi, insomma, il fatto di poter entrare in Unione Europea poteva essere, come dire, in qualche modo un deterrente per impedire o come dire contenere poi questa repressione feroce quotidiana che portano avanti contro i curdi ma anche contro tutte le minoranze, secondo noi invece questa cosa qui non c'è più, è proprio saltata questa cosa, veramente questo deterrente, e quindi appunto la dimostrazione è che dal 2007 in poi la repressione è soltanto aumentata, coinvolgendo poi nettamente e pienamente anche i minori. Quindi insomma le riflessioni sarebbero ancora molto lunghe e, insomma, il ruolo che la Turchia continua a giocare appunto non è così semplice, insomma.
Diciamo che dalla Istanbul non riusciamo a avere il contatto perché risulta non raggiungibile il telefono. Noi prima di chiudere ci proveremo ancora, insomma, per capire perché non entriamo in collegamento con Istanbul.
Volevo dire solo un'ultima cosa, cioè, così, per dare ulteriori informazioni, cioè tutta la campagna di azioni pacifiche di disobbedienza civile che sta andando avanti appunto da più mesi, da diversi mesi. Diciamo che la primavera curda si è svegliata parecchio tempo fa, comunque va bene. Quindi diciamo che il partito curdo, le richieste, le quattro richieste fondamentali che il partito curdo fa sono la fine di tutte le operazioni politiche militari, il rilascio immediato dei prigionieri politici, l'abbassamento della soglia di sbarramento elettorale al 10%, del 10%, e il diritto all'istruzione nella lingua madre. Cioè queste sono praticamente le istanze che da anni portano avanti e queste sono le istanze per cui vengono repressi e queste sono le istanze che loro sostengono qualunque sia il risultato elettorale vogliano comunque mettere in pratica dopo questa giornata elettorale. Chiaramente si spera che, sicuramente non credo che sarà così facile perché loro lo possano realizzare questo progetto, però insomma la società civile, gli attivisti, i politici, gli amministratori locali, una grossa fetta della società turca, perché questa è la cosa importante, che appunto, come dicevi prima tu, cioè questo cambiamento porterà veramente, anche perché in Turchia abbiamo una costituzione del 1980 che è una costituzione fatta dai militari.
Queste votazioni servono anche a riaggiornare questa costituzione e se sì, faranno un plebiscito
speriamo davvero in chiave più democratica, perché sì, finora le riforme che sono state fatte dall'AKP sono andate certamente nella direzione di sottrarre potere ai militari, ai generali, però sul piano della democratizzazione, sul piano dell'ufficializzazione di un processo di democratizzazione nel paese, anche rispetto alle minoranze, insomma, non è che siano stati fatti grandi passi avanti. E voglio ricordare, magari qui, non so se chiudiamo, che il processo di assimilazione da parte dei turchi passa anche per l'acqua. Questa è una cosa che mi sento di dover, ovviamente la dico oggi ed ha tanto più valore perché votiamo perché l'acqua.
Va bene, vai avanti.
Si vota, vabbè, diciamo che si vota. Però ecco, ricordo che in Turchia il processo di turchizzazione, cosiddetta di turchizzazione delle minoranze, soprattutto nel territorio del Kurdistan, passa anche per l'acqua. E questo è attraverso il progetto delle
con l'acqua è centrale sul Golan e via dicendo.
Esatto,
se andiamo a vedere,
ci
troviamo sempre che queste guerre sono le guerre per l'acqua.
Ecco.
Poi la vogliono dare ai privati e allora qualcuno reagisce. Ricordiamoci che Evo Morales ha preso il potere per fare la resistenza sull'acqua in Bolivia.
Esatto.
Insomma, voglio dire, l'esperienza, l'acqua è un veicolo di salute, no? E oggi
e anche,
si vota pure per difendere questo.
E anche di mantenimento delle tensioni.
Però prima di chiudere, io pure ve le faccio. Intanto qui, per esempio, in Italia c'è un calo di tensione sulla questione curda. Purtroppo venuto meno, e mi va da ricordarlo, da quando abbiamo perso il compagno Dino Frisullo. Il nome proprio, ti ricordo pure di Dino, perché è stato veramente uno che ci ha speso l'anima. Io penso che va ripresa l'attività su questa cosa dell'attenzione, no? Così come si fa con la Palestina, che si facesse pure col popolo curdo.
E infatti noi invitiamo sempre le radio di movimento, gli apparati, anche la stampa ad occuparsi più di Kurdistan, perché dopo la morte di Dino, i partiti di sinistra, perché dopo la morte di Dino Frisullo, che è stato certamente un militante per i diritti dei curdi e non solo, però il movimento per i diritti dei curdi non è finito, anzi è andato avanti, solo che ha avuto meno l'attenzione da parte di tutti gli organi di comunicazione e di stampa, anche quelli di movimento. E noi vi ringraziamo per averci dato tutto questo spazio oggi e anche questa settimana, e ringraziamo altre radio di movimento che ci hanno consentito
questa trasmissione, penso
di parlare
questa
di Kurdistan.
Non c'è mai problema, no. Se su richiesta, no, dei volte quando volete, non c'è assolutamente, noi ospiteremo tutte le voci, non ci avevamo problemi, insomma. E io dicevo, con Dino Frisullo è venuto proprio meno questo, non che è venuto meno la militanza, che non c'è sta, io le seguo, c'è Azad che mi manda 20 cose al giorno, però vedo che l'attività prosegue, capito? Però questo va bene, noi chiudiamo e apriamo la seconda parte dopo lo stacco musicale.
Çıkırın uçavalı serketin Leku buye, buye uçuye Tüveyen peşimin erin ve de ruje Em karın, em karın Em karın tenebese bu huazın Em erabın, em erabın Ez de zanım u gele kevi darım Hey de em edesta kurda bedin hevdu İro siber ona hiye doşer Ala rengin hırdın bejim berhvedan Demanu ve despekili Kurdistan Ez jiba kurum, jiba şurum Jiroj avame, jiroj helatım Ez jagime, jidudime Jigendirime, jigefarım Hey!
Em kurdin, em yekin Serabe peli koti çaya zangoz bir ağza diyu da kevşi Ey bitenem hem barım U
behevrem dişwar Rengeme, kesme soru zere Dengeme, eme hıldı bütün şeri Tüveyen feyim bıkın Tüveyen feyim bıkın Ne bir kesin Dengiz ozana, trayeme tıkesi tını Sozu gotun adın yalim tene de rawe Ala rengin hıldın bejim berhvedan Temanı